Le riflessioni di questa mattina vertono ancora sul tema il bisogno di amare Dio. Dio nella sua, direi, Trinità, Dio Padre, Gesù Cristo e lo Spirito Santo, Dio Figlio e Dio Spirito. Perché ho continuato e il Signore ha continuato a parlare a me su questo tema, facendomi approfondire. Devo dire che è stato molto bello per me affrontare anche certi argomenti e vedremo come l'amore è importante, no? Perché è dall'amore che si muove ogni cosa. Delle volte lo sentiamo dire anche nel mondo, no? L'amore muove il mondo, muove le società, muove i sentimenti. E questo ha un che di vero, no? Leggo solo io. In Prima Corinzi, dove parla della sovrana eccellenza della carità, quindi dell'amore, l'ultimo versetto dice e mette un po' un ordine. Or dunque queste tre cose durano: fede, speranza, carità. Ma la più grande di esse è la carità, la più grande di esse è l'amore. Perché? Perché, come dicevo anche l'altra volta, adesso entreremo un attimino un po' più nel dettaglio del messaggio di questa mattina, dei pensieri di questa mattina. Ripeto, attorno all'amore noi possiamo costruire il nostro rapporto con il Signore. Il Signore ci ama, e questo non è in discussione, come ho detto, è in discussione se noi lo amiamo e la qualità del nostro amore. Se noi amiamo attraverso l'opera dello Spirito Santo il Signore, la nostra vita cristiana è sulla strada giusta. Stiamo costruendo bene, come vedremo. Ci sono alcune cose importanti sulle quali mi ha fatto riflettere. L'uomo ha bisogno di amare, ma non riesce. Perché l'amore dell'uomo, e questo spesso l'abbiamo detto, non io, anche altri, l'amore dell'uomo di solito, è un amore così forte, violento, molte volte distrugge e consuma. E questo non è amore, no? Ma il vero amore che noi possiamo scoprire e vivere è quello di amare il Signore. Voi questa mattina mi dovete scusare perché ho le orecchie tappate e non sento nulla. Sono un po' raffreddato. E dicevo, noi abbiamo bisogno di amare Dio, come dicevo in preghiera. Noi abbiamo bisogno tremendamente di amare il Signore Gesù Cristo. Se io non amo Gesù Cristo, se io non amo, come dicevo, Dio nella sua Trinità, nella sua completezza, se io non amo Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, io non potrò amare voi, lo vedremo. Io non posso amare mia moglie, io non posso amare il mio nemico, cosa importantissima che vedremo. No? L'amore giusto, l'amore onesto, l'amore vero, che è quello di amare il Signore Gesù Cristo, e questa è un'opera che lo Spirito Santo fa nei nostri cuori e che vuole compiere, è l'amore sul quale il Signore inizia a costruire la nostra santificazione. E allora arriva la fede, e allora arriva la coscienza di peccato. Siamo così rapiti da ciò che il Signore Gesù ha fatto su quella croce, da ciò che Dio Padre ha permesso attraverso il Signore Gesù, siamo così rapiti che là iniziamo a costruire. D'altra parte, ripeto, funziona esattamente come quando un ragazzo o una ragazza cerca appunto l'altro sesso per costruire qualcosa, no? C'è un colpo di fulmine. Quando arriva il colpo di fulmine, no? Io ho conosciuto tante ragazze, ma il colpo di fulmine è venuto solo quando ho incontrato mia moglie, no? A quel punto, come dice la parola, siamo pronti per staccarci, come dice in Genesi, da quelli che sono i nostri, da quella che era la nostra vita fino a quel momento, con i genitori che si prendevano cura di noi, con l'affetto dei genitori che ci hanno cresciuto, ma a quel punto siamo pronti, adesso vedremo un paio di passi, a lasciare ogni cosa per iniziare una nuova vita, insieme con la persona amata. In Matteo 13, io ho tutti i versetti scritti, quindi vado avanti anche perché l'orario è già tardi. In Matteo 13, 44 e 45 troviamo scritto: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata la perla di gran prezzo, se n'è andato ha venduto tutto quel che aveva e l'ha comperata. Vediamo un primo aspetto dell'amore che il Signore ci chiede, perché ripeto, così come abbiamo visto, Paolo dice in Timoteo, dice che il Signore ha preparato dei doni per chi? Per coloro che hanno amato la preziosa apparizione del Signore Gesù Cristo. Il Signore ci ama, ma noi dobbiamo amarlo. Noi dobbiamo amarlo, perché come vedremo il rischio qual è? E io mi rifaccio anche al messaggio che per me è stato stupendo di giovedì sera, perché è una grande verità. Il rischio è quello di essere dei religiosi, di conoscere la parola del Signore, di riempire un locale di culto, di fare una bella preghiera e perché no anche di predicare, ma di non amare il Signore. E il Signore, quando saremo davanti al trono della sua santità, non ci giudicherà per quello che abbiamo fatto, ma peserà il nostro amore e la qualità del nostro amore. E su quell'amore sicuramente, se è un amore giusto, come dicevo, onesto, da parte nostra nei confronti del Signore, quello che avremo costruito saranno delle buone opere, saranno delle perle preziose che il Signore valuterà, pronto a donarci la corona della vita o qualcos'altro. È su questa base che il Signore ci giudicherà. Ed è su questa base che, come dice la parola, ci sono tanti doni, tante corone, e non tutti avremo la stessa. Allora, qui vediamo il regno dei cieli, quindi il regno dei cieli, la salvezza che è arrivata nei nostri cuori, la conoscenza di Gesù Cristo, direi, è come un tesoro nascosto nel campo, che un uomo ha trovato. Ma qual è il centro ancora di questo passo? Vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ma scusate, ma noi siamo disposti a vendere tutto quello che abbiamo, per che cosa? Per qualcosa che amiamo. Per qualcosa che amiamo. Io, mettendo giù questi versetti, pensavo, oggi lo posso dire, da sposate avendo dei figli, come le mamme, soprattutto le mamme, per i loro figli sono disposti, anche quando, anche quando non dovrebbero, e i figli hanno fatto qualcosa di tremendamente negativo, sono disposti per quel figlio a morire. Forse a dire una bugia, a coprirlo fino all'inverosimile. L'amore di una mamma per un figlio non si tocca, è vero? È disposta quella mamma a vendere ogni cosa pur di tenere a riparo quel figlio, da qualunque cosa. E quella mamma e i genitori in generale, anche i papà, sono così nei confronti dei loro figli. Vende tutto, ma ripeto, ma che cosa c'è alla base del vendere tutto? C'è l'amore per quella cosa o per quella persona. E ancora dice il regno dei cieli, coronatimene, è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E qui una riflessione mi veniva, di un mercante che va in cerca. Nei bazar orientali, evidentemente mi sono informato, ho visto, nei bazar orientali di solito ci sono tantissime cose, io non ci sono mai stato, però di chi c'è stato può testimoniare che veramente c'è tantissima roba, tantissime luci e tantissime cose che ti possono prendere e che possono sviarti da quello che stai cercando, perché hanno di tutto e di più. Io ogni tanto ho visto qualche film, effettivamente ho visto questi bazar grandissimi, no? Ma questo cercava qualcosa di particolare. Intanto andava in cerca di belle perle, ma dice trovata la perla di gran prezzo, non di una qualsiasi, trovata la perla di gran prezzo. Quindi quella perla che ha toccato il suo cuore, quella perla che ha toccato i suoi sentimenti. E come dice mio figlio Samuele, è scattata la scintilla? Per quella perla ancora, ha venduto tutto, ancora. Ecco, vediamo che il Signore, come spesso diciamo, vuole entrare in maniera, io direi, senza estremizzare, a piedi pari, in tutti i settori della nostra vita. Se tu mi ami, sei disposto a vendere tutto. E infatti il Signore Gesù non fa solo delle parabole, poi metterà in pratica quello che dice. Noi la storia del giovane ricco la conosciamo, leggo gli ultimi, la chiusura di questa storia. E il giovane a lui tutte queste cose le ho osservate, cioè i comandamenti che il Signore le aveva detto se vuoi essere una persona. E lui dice, ma io tutte queste cose le ho osservate fin da bambino, no? E dice, io le ho osservate, che mi manca ancora per essere salvato, per ereditare il regno dei cieli? E Gesù disse, se tu vuoi essere perfetto, va, ancora una volta, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguitami. Solo dopo che hai venduto, solo dopo che hai venduto quello che è più caro al tuo cuore, quindi solo quando hai venduto ciò che tu ami e lo hai venduto per seguirmi, solo dopo vieni e seguitami. Ma il giovane cosa fece? Il giovane, udito questa parola, se ne andò contristato perché aveva dei gran beni. Lì dove il tuo cuore è anche il tuo amore, si dice più o meno una cosa del genere, no? Quante volte noi abbiamo visto dei ritratti, dei lavori, o parliamo con una persona e non ci è mai capitato di dire a questa persona, ah ma guarda, si vede proprio che quello che hai fatto l'hai fatto con amore. Si vede proprio che la cosa che mi stai dicendo, si vede proprio che ti ha preso il cuore, che ha preso i tuoi pensieri, perché ce ne parla con... O se no, fa dei lavori, ci mette tutto se stesso a farlo. No? Ci sono dei dipinti che e si vede chiaramente che chi ha dipinto questi quadri ci ha messo tutto se stesso. E questo fa è in comunione con degli altri versetti che ho già citato l'altra volta. Ascolta Israele, l'Eterno, il Dio nostro, è l'unico Eterno. Cosa dice questo versetto? Tu amerai l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze, con tutto. Con tutto. Dobbiamo vendere ciò che abbiamo e ciò che abbiamo di più caro. Io penso sempre al mio cuore e penso sempre che questo, che il mio cuore è fatto di tante stanze, tantissime, probabilmente infinite stanze. E dietro queste porte, in ogni stanza, c'è qualcosa a cui io tengo. E il Signore, durante la mia vita, passerà per tutte quelle porte, per tutte, non ne lascerà una, dirà, toc toc, mi fa entrare? Sei disposto a vendere ciò che c'è dietro questa porta per me? Sei disposto a vendere tutto? E ripeto, sei disposto a vendere ciò che ami nel mondo? Per acquistare la perla di gran prezzo, per acquistare una comunione veramente forte, efficace con me, che faccia veramente faccia fare un salto di qualità alla mia vita. In Matteo, troviamo scritto ancora, Matteo 5,13. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, come dice Saulo, scipito, che non serve a niente, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla. Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via, calpestato dagli uomini. Ancora troviamo due versetti per quanto riguarda specificatamente il sale. Il sale è buono. Ma se il sale ancora diventa insipido, con che cosa darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. E ancora dice il sale, certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido ancora, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per terra né per concime, lo si butta via. Chi ha orecchi da udire, oda. E voi direte che cosa c'entra adesso l'amore di Dio con il sale? E poi vedremo la luce, no? Che cosa significa? Il Signore, questo alcuni appunti, che cos'è il sale? Che cosa rappresenta il sale? Noi pensiamo al sale e pensiamo, io ho pensato subito alla pasta, quando si mette l'acqua a bollire poi si deve mettere dentro del sale per dare sapore, va benissimo come esempio. Ma il sale viene inteso anche come la sapienza divina, che serve a questo mondo, che serve a questo mondo. Infatti noi sappiamo che quando il Signore tirerà via la sua Chiesa, questo mondo sarà meglio, e questo mondo sarà meglio non abitare, perché non ci sarà più la sapienza del Signore, del Dio nostro su questa terra. Ma per portare la sapienza in questo mondo, noi dobbiamo portare non la nostra sapienza, appunto, la sapienza di Dio. Come facciamo a portare la sapienza di Dio se non lo amiamo? Se non ci sottomettiamo, e per sottometterci amiamo una persona. Per non tradire una persona noi l'amiamo. Perché il sale si può anche adulterare. È vero? Oggi con tante cose chimiche il sale non è più sale, il zucchero diventa più salato, si può fare qualunque cosa, soprattutto oggi, ripeto, con le nuove tecniche. E un credente può perdere il sapore. Il sapore di che cosa? Il sapore di Cristo, il sapore del Vangelo. E quindi non serve più a niente. Abbiamo bisogno di amare il nostro Dio. Abbiamo bisogno di amare Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di amare lo Spirito Santo nei nostri cuori e di farlo operare nei nostri cuori. E guardate che non è facile, perché poi arriviamo a qualcosa di più pratico, che è, perché poi l'amore che noi diciamo, anticipo, che diciamo di avere nei confronti del Signore, quello dobbiamo, il Signore ci chiama a dimostrarlo, come fece col giovane ricco: se tu mi ami, vendi tutto e mi segui. Voi ancora siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non si può, non può rimanere nascosta. Ma soffermiamoci soprattutto sulla luce del mondo. Ma scusate, io ho letto e riletto questo passo, ho detto, ma la luce del mondo non siamo noi. La luce del mondo è Gesù Cristo, me lo dice la parola, me lo dice Giovanni, e in tutto il Nuovo Testamento è pieno che Gesù è la luce del mondo, quindi perché devo essere io la luce del mondo? Perché noi siamo delle repliche del Cristo. Noi siamo la luce del mondo. Noi abbiamo una grande responsabilità. Leggo solo io in Filippesi 2,14 e 15: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti, figlioli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Ma come facciamo a portare la luce di Cristo se il nostro amore qualitativamente non è quello giusto nei confronti del Signore? Se ci accontentiamo solo di leggere un po' la parola di Dio, se ci accontentiamo di essere alle riunioni, se ci accontentiamo di essere, di venire a quello che la Chiesa fa e di partecipare. Sapete che cosa guarda qua il Signore questa mattina? Lo sappiamo, non vi dico nulla di nuovo. Il Signore sta guardando solamente i nostri cuori, solamente i nostri cuori. Io devo dire che questa notte, dopo aver preso servizio, mangiato la mia pizza, poi verso l'uno ho detto, beh, adesso rimetto assieme tutti i miei pensieri, no? E allora ho scritto, ho trovato i versetti e mi ha dato una grande gioia. Uno, nel sapere che sono amato dal Signore. E come ho detto, su questo non ci piove. Il Signore ha detto che ci ama, punto, no? Ma nel sapere che se io lascio agire lo Spirito Santo, io posso amare il Signore come Lui vuole. E il Signore mi benedice. Questa settimana abbiamo fatto alcune esperienze, senza entrare nel merito. E devo dire, dopo anche un po' di irritazione nei confronti dei fatti, delle situazioni che tutti passiamo, poi ho detto con mia moglie, ho detto, guarda, mi sono lamentato col Signore per questa cosa. Ho detto... E l'ho fatto per un'ora. Continuo a dire, no Signore, non è possibile. Non posso accettare questa situazione. Oggi non mi va. Poi ho detto, Anna, noi dobbiamo fare solo una cosa. In questa situazione dobbiamo amare il Signore. Basta. Dobbiamo amare il Signore. E il Signore non mi ha cacciato via perché per un'ora mi sono lamentato con Lui. Ma gloria a Lui, sono arrivato dove mi voleva portare. Mollaci. Io l'ho permesso. Io sono dietro alle tue situazioni. E devo dire che per me è iniziata una settimana splendida, stupenda. E ancora, anche ieri sera, una persona ci ha chiamato, ci ha detto alcune cose, e io subito mi sono irritato. Quando mia moglie mi ha riferito, ha detto, dammi il telefono che telefono io. Quando dico così divento pericoloso. Mia moglie ha detto, no, dormi perché poi alle 6 devi andare a lavorare. Ha avuto ragione lei. E poi ancora, il Signore mi ha detto, quella persona per quella situazione tu la devi amare. In quella situazione tu devi amarmi. Tu devi lodarmi, tu devi cercare me nelle situazioni, tragiche o non tragiche che siano. Noi dobbiamo cercare il Signore. Guardate che questa è l'unica salvezza che noi abbiamo. Perché sennò, come degli stolti, iniziamo a saltellare come dei canguri, pensando prima o poi di trovare una soluzione. Ne parlavo ieri con mia moglie, no? E iniziamo, allora corro di qua, no, allora corro di là, e allora faccio, e allora... No, come nel mondo si usa ormai purtroppo anche quello che ormai non è più un matrimonio nel mondo, no? Si cambiano o moglie o marito, tanto, 2, 3, 4, 10, perché tanto prima o poi arriverà la felicità. E non arriva mai. Noi abbiamo bisogno di metterci nelle mani del Signore in qualunque situazione e di amare la sua beata apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Mi ha fatto così piacere questa riflessione. Ho detto, Signore, è la riflessione che mi serviva ed è stata il carburante per tutta la mia settimana. E allora, se all'amore di Dio noi lo ricambiamo con questo amore, facendo, ripeto, cosa fondamentale, lasciamo agire lo Spirito Santo nei nostri cuori, perché io non so amare Dio, io non so amare Gesù Cristo, io non so amare lo Spirito Santo. Io delle volte ho confessato, Signore, metti tu nel mio cuore l'amore per te, perché io non so che cosa vuol dire amarti, no? Ma mettilo tu sai come fare. Voi, in Matteo 5, voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. E fin qui ci siamo. Bellissimo. Meglio di così io mi trovo a pennello in questo quadro. Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Perfetto, io ci sto. Ma io vi dico, il Signore dice sempre qualcosa di contrario, no? Il Signore Gesù. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Che botta. Ecco allora che l'amore del quale sto parlando, che dobbiamo avere nei confronti del Signore, non è un amore velleitario, messo lì, il Signore ci chiama a dimostrarlo, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E nel dire così, il Signore Gesù sta dicendo, Dio Padre ama tutti, ama la sua creatura, che se non si converte andrà all'inferno, e ama i suoi figlioli, perché alla croce di Cristo si sono fermati, si sono convertiti. E noi lo vediamo. Io quando compro della pasta, più che dei vestiti, più che... Non so chi c'è dietro, probabilmente dietro c'è un produttore di tutta questa roba che non ha mai conosciuto il Signore, ma il Signore l'ha benedetto, perché io potessi comprare da mangiare, da bere e da altro, da vestirmi. Il Signore ama la sua creatura e di più ancora è morto e ama ancora di più coloro che si fermano alla croce di Cristo e si convertono. E dice... Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E qui ci sarebbe da dire tanto, ma vado avanti. E se fate accoglienza solo ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Allora, che cos'è la perfezione per il Signore? La perfezione per il Signore è arrivare ad amare tutti, non metterci sopra uno scalino, non metterci sopra un piedistallo e giudicare, ma visto cosa ha fatto quello? Io non lo farei mai. Ama, e se amo, vuol dire che amo il Signore Gesù, e per quella persona prego. Sentirti migliore, no? E allora la perfezione per il Signore noi la dimostriamo amandoci gli uni gli altri. E direi ancora di più, amando i nostri nemici. I nostri nemici. Cosa difficilissima, ma se il Signore lo dice e lasciamo agire lo Spirito Santo nei nostri cuori, noi possiamo amare i nemici. C'è un collega, perché in tutti i lavori c'è sempre, io dico sempre, c'è sempre quello che ti dà fastidio. Ma... c'è questo collega che è come noi, è pari a noi, però lui si deve far bello, è grande. alle spalle di tutti gli altri colleghi. E lo fa in maniera molto... tanto che anche il maresciallo della vigilanza l'ha preso, lo ha castigato, l'ha fatto stare a casa, ha detto tu non puoi, in qualunque luogo dove vai, ha detto ci sono dei problemi. Arrivi tu, arrivano i problemi, no? Perché lui proprio si deve mettere in mostra in maniera... E sapete quante volte... Adesso gli scrivo un bigliettino, adesso mi lamento. Invece da un po' di tempo il Signore mi ha detto, tu lo devi amare. Tu non solo lo devi amare, devi pregare per lui. Devi pregare per lui. La cosa è cambiata. Ma lui non è cambiato, sono cambiato io. Perché facesse quello che vuole. A me tocca pregare. Ecco il sale che riesce a insaporire il mondo, perché nel mondo fanno tutti così. Noi leggiamo che negli ultimi tempi la gente sarà egoista e amante del denaro, ma non siamo per caso in questi tempi egoista come non mai. Qualcuno diceva in preghiera che è difficile lavorare, oggi è difficilissimo fare qualunque tipo di lavoro, c'è un egoismo, c'è un arrivismo, la gente è tutta centrata su se stessa, è difficilissimo. Ma noi siamo il sale, noi siamo la luce, quindi non dobbiamo comportarci così. Ma non perché oggi decido di non comportarmi così, perché lascio agire lo Spirito Santo nel mio cuore. E ancora, allora dice, la perfezione per il Signore, e allora è amare gli altri. In Matteo 7, 17 a 29, versetti che conosciamo tutti, ancora, dice, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, ma l'albero cattivo è un albero cattivo non può fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato, gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Adesso vedremo quale altro versetto mi ha portato meditando questo. E ancora, qui sta dicendo proprio questo. Per fare la volontà del Padre nostro, noi lo dobbiamo amare. Io non mi posso imporre, o meglio, potrei essere semplicemente un religioso se mi impongo di fare la volontà. Allora il Signore mi dice di non rubare, va bene, non rubo. Di non bestemmiare, non bestemmio. Allora mi do un, come si dice, un codice deontologico, no? Non devo fare certe cose, il Signore me le chiede, per questo sono a posto. Ami il Signore o no? Non mi ricordo chi, ma ve l'ho sentita penso in televisione, qualcuno parlando dell'Evangelo, ma aveva ragione. Il Signore Gesù non è venuto a salvare dei santi. Non li ha voluti, né li ha cercati, coloro che si sentivano più degli altri. Il Signore è venuto a cercare dei peccatori da salvare e da poter cambiare nel loro cuore. Non è venuto a cercare dei santi, non è venuto a cercare dei superuomini. Quelli anzi gli stavano anche lontani e gli facevano la guerra. Ma il Signore è venuto a cercare gli ammalati, gli storpi, tutti quelli che avevano bisogno, lo vedremo alla fine. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, ma che brutto quel giorno, dopo aver vissuto probabilmente una vita cercando di servire il Signore, e quando il Signore farà la divisione, tu di qua e tu di là, qua ci dice che qualcuno o più di qualcuno dirà, ma Signore, ma come? Io ho fatto! Tu hai fatto, ma non mi amavi. Tu hai fatto qualcosa, ma non mi amavi. Capiamo che cosa vuole il Signore da noi. E ritorno all'inizio. Vuole tutta la nostra vita, tutta la nostra mente, tutto il nostro cuore. Questo messaggio e questi pensieri hanno dato, devo dire, veramente una pace enorme al mio cuore. Ho detto, Signore, ho la strada davanti. E tu mi stai anche spingendo. Non ho bisogno di nient'altro, ho bisogno solo di incamminarmi per questa strada. Di amarti e allora crescerà la fede nei confronti di colui che amiamo. Perché così? Perché io, mia moglie, prima di tutto, c'è stata la scintilla. Mi sono innamorato. Dopo ho imparato a fidarmi, per lei è stata la stessa cosa. La fede arriva dopo, quando cammini assieme alla persona che ami. E allora cresce anche la fede, cresce la speranza. Sai che c'è una spalla col tempo, no? Allora molti verranno e diranno: Signore, Signore, abbiamo fatto molte opere nel tuo nome, abbiamo profetizzato, abbiamo cacciato demoni, guardate, hanno fatto delle cose strepitose, perché e fatte molte opere potenti. Allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, di partita avete me, voi tutti operatori di iniquità. Io posso frequentare una scuola o fare un certo tipo di lavoro e lo posso fare perché lo amo, e quindi mi donerò anche al lavoro, alla scuola che faccio, perché mi piace, sto facendo qualcosa che mi piace. Come dicevo prima, penso che a tutti noi sia capitato di vedere delle opere, dei lavori e dire: si vede che ci hai messo tutto il tuo amore in quello che hai fatto. Si vede, quello che hai fatto parla da solo, di quanto ci hai tenuto a fare le cose bene. Ma io posso anche frequentare la scuola perché tanto so che se non hai il diploma, se non fai nulla, allora vado tanto per andarci, mi basta un 5, un 6, tanto prima o poi finirà sta scuola, no? Ma sono due cose diverse, vanno tutte e due a scuola. Ma chi ama ha un impegno diverso da chi non ama, e quindi, no? Perciò chiunque ode, allora il Signore, poi Gesù dà la risposta, perciò chiunque ode le mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificato la casa sopra la roccia. E qui vengono quei versetti che conosciamo tutti. Chiunque ode la mia parola, uno dice: tu ci stai parlando di amore, ma qui dice chiunque ode la sua parola e mette in pratica. Noi daremo retta nella nostra vita solamente alle persone che amiamo. Quante volte è capitato che di fronte ad una situazione la soluzione a quella situazione anche fratelli o parenti me l'hanno indicata, però forse siccome perché io non mi fido, quindi non do il giusto amore a queste persone, non ci ho fatto caso. Poi è arrivata una persona che io stimo, che io amo in maniera particolare, mi ha detto la stessa cosa. La strada, ma te l'avevano detto anche prima. Noi diamo retta e siamo pronti a sottometterci e a fare ciò che ci viene indicato. Se chi ci dice qualcosa, una persona che noi stimiamo, diremmo in gergo, ma una persona che noi amiamo, me l'ha detto lui, e allora faccio, e allora vado, no? E allora odo queste parole, le metto in pratica. E questo sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la propria casa sulla roccia. Ma questo mi porta a mente, arriviamo alla fine, mi porta a mente un altro passaggio, e siamo in Prima Corinzi 13, stiamo arrivando alla fine. Cosa dice in Prima Corinzi 13? Dice proprio questo, in maniera più... No, dice: quando io parlassi, l'abbiamo letto l'altra volta, parlassi le lingue degli uomini, degli angeli, se non ho amore, divento un rame risonante, uno squillante cembalo. Quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho amore non sono nulla. E quando distribuissi le mie facoltà per nutrire i poveri e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho amore ciò niente mi giova. Fa il paio con quello che abbiamo detto prima. Molti verranno e diranno: Signore, Signore, abbiamo fatto tante opere. Bene, sei stato uno strumento non accordato, vuoto, che ha suonato, che ha fatto dei miracoli, ma tu non mi amavi, che cosa rimprovera alla chiesa di Laodicea? Io sono alla porta e picchio, no? E invita quella chiesa a comprare del collirio, no? Per aprire i propri occhi. Che cosa dice la prima chiesa? Che cosa gli rimprovera? Che tu hai perso il primo amore. Guardate, tu hai perso il primo amore. E allora io sono fuori dalla porta, sto picchiando, tu sarai, come diceva il fratello prima, conoscerai tutte le dottrine di questo mondo, conoscerai la Bibbia a memoria, ma io sono fuori. Perché? Perché ho perso il primo amore. Poi non ti amo più. E un rapporto finisce. finisce. L'amore va sempre, lo diceva sempre, non mi prendo qualcosa che diceva il fratello Lorenzo, era spettacolare quando diceva l'amore è qualcosa che va coltivato giorno dopo giorno, perché se no finisce. E il fratello Piero giustamente diceva, ci ricordava come la vita del credente non è una vita che inizia ballando e saltellando e poi dopo 30 anni di conversione, sono stanco adesso, fratello, toglietemi da tutte le responsabilità perché dopo 30 anni, 40 anni voglio andare in pensione. No, io oggi dopo tanti anni di conversione conosco di più il Signore e devo dire che non vorrei tornare indietro, perché il Signore è cresciuto sempre nel mio cuore, sempre di più, con tanta fatica, con tante difficoltà. Quante volte gli ho messo il bastone tra le ruote, quante volte non l'ho obbedito, quante volte, come dicevo in preghiera, per il mio fallo, perché sono incapace di piacere al Signore, sono caduto in peccati meschini. Quante volte il Signore non è stato, il mio Dio non è stato contento di me, di quello che ho fatto, di quello che ho detto. È vero tutto. Io sono fallace. Io posso cadere, ma il Signore mi ha sempre teso la mano. Il Signore mi ha sempre teso la mano. E ho imparato che è meglio amare questo Dio, questo Figlio, questo Spirito Santo, che tenerlo fuori. Amare significa vivere assieme. Amare significa condividere tutto. Quando ho fatto l'ultimo incidente in macchina, dell'agenzia per la quale lavoro, e mi sono venuti addosso, no? Ricordate? Lì per lì sembrava mi fossi veramente fatto male, perché sono andato da una parte all'altra della macchina, ho battuto la testa, tutto, stavo malissimo. La prima persona che ho chiamato è stato il mio capo, evidentemente, perché gli ho dovuto dire subito di mandare qualcuno, di mandare un'altra pattuglia, di mandare l'autoambulanza, vieni perché qui è successo un macello, quindi. Ma la seconda persona è stata mia moglie. Stavo malissimo. Ho chiamato mia moglie, ho fatto l'incidente. Poi l'ho chiamata tre volte chiedendogli se l'avevo già chiamata prima, perché proprio ero fuori. Ma la prima persona che ho chiamato è stata mia moglie. Perché con lei condivido la mia vita. Chi chiamava? Mia suocera, l'hanno saputo dopo. I miei cognati, per carità, buonissimi rapporti. Ma chiami la persona che ami subito per dirgli quello che ti è capitato. No? E la persona, la terza persona chiamata è stato mio fratello piccolo. Vabbè, noi ci sentiamo anche 3, 4, 10 volte al giorno, quindi subito l'ho chiamato, ho detto, ho fatto un incidente, mi portano in ospedale. Chiami le persone alle quali più fai riferimento. Amare il Signore significa vivere assieme. Qualunque cosa, qualunque situazione della nostra vita, non saltiamo come dei canguri da una parte all'altra cercando, ma poi una porta si aprirà. E continuiamo a prendere delle sberle perché le porte non si aprono. Ma in quella situazione, ripeto, mi è piaciuto come il Signore mi ha detto, in quella situazione non ti devi sottomettere. In quella situazione tu mi devi amare. In quella situazione tu mi devi amare. Che è una cosa diversa che aver fede. È una cosa diversa che dire, ci credo, adesso vado dal Signore perché me lo comanda. In quella situazione tu mi devi amare. E ci sono situazioni difficili. Allora, siamo in tempo, E allora, prima Corinzia abbiamo detto che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma possiamo essere solamente degli strumenti musicali rotti, rovinati e stonati. E davanti al Signore non potremo vantare nulla, perché il Signore non ci riconoscerà nulla. La carità invece, l'amore, è paziente, è benigna, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, tutte cose che io ho purtroppo, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, la carità, l'amore, non verrà mai meno. Ma quale amore non verrà mai meno? Qui non sta parlando dell'amore del Signore. Questa è una lettera e questo passaggio lo sta scrivendo a dei credenti, ad una chiesa. E allora qui ci dice Paolo, se tu ami il Signore nella maniera corretta, lasci agire lo Spirito Santo nella tua vita, lasci che la tua vita cambi. E ami il Signore, quest'amore non verrà mai meno. Quanti sono qui sposati? Penso di interpretare un po' il pensiero di tutti. Anche qui posso dire che a distanza di anni oggi mi piace di più stare con mia moglie di quando abbiamo iniziato. Ci piace stare rispetto a quando ci siamo convertiti di più oggi con il Signore, perché se così è, siamo sulla strada giusta. Siamo sulla strada giusta. Se così non è, fermiamoci un attimo e riflettiamo. Il Signore, ecco, proprio per questo ho visto come il Signore è pronto a riprendere tutti, è pronto a lasciare le 99 pecore e va a cercare l'una che si è dispersa, poverina, non la condanna, non dice, beh lì tanto in fondo c'è il burrone e poi ti arrangi. No, la va a prendere, corre. Lascia le 99 perché già lo amano ed è sicuro che rimangono lì e va a correre a prendere l'altra. Aspetta il figlio prodigo che torna e tutti i giorni si affaccia alla finestra. E dice, ma ancora lì, sono passato già il primo giorno, e poi il secondo, e poi il terzo. Ma quando torna, gioisce e prepara già la festa, già da quando lo vede in fondo alla strada. Andiamo dal Signore Gesù. Andiamo dal nostro Dio. Lasciamo agire lo Spirito Santo e la nostra vita inizierà a fiorire. Inizierà a fiorire. E non sono belle parole, guardate. Quello che sto dicendo è basato su alcune testimonianze proprio di questi giorni che non voglio stare qui a dire, ma quanto è bello di fronte, e devo dire che anche questa notte io ho lavorato, ma non lo dico per vantarmi, non mi importa, io ho smesso alle 7 stamattina, sono andato a casa, mia figlia mi fa, papà dai mettiti sul mio letto, ho dormito mezz'ora, ma anche quando dormivo dicevo, Signore preparami tu per questa mattina, una giornata importante, devo incontrare i miei fratelli, non voglio parlare io, né voglio essere stanco per dire delle cose che poi non si capiscono. Signore, porta il tuo messaggio. Devo dire che io non ho sonno, io sono svegliissimo, svegliissimo. Gloria al Signore, gloria al Signore. Quindi quando vedi questi miracoli nella tua vita, dici, Signore, ma io ti voglio amare, ma io che cosa, io che chiamo il lavoro, chiamo la famiglia, chiamo gli hobby, chiamo il denaro, chiamo... Non serve a niente. Un giorno ci ritroveremo con le mani vuote. Con le mani vuote? Dice, ma come ho corso? Ma mi sembrava di aver così accaparrato. Niente. Messaggio anche di giovedì del fratello. Ed avvenne in quei giorni che gli stava insegnando. Siamo in Luca 5. Ed erano qui seduti due farisei e dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. E non trovando modo di indurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuggio in mezzo alla gente, davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse, o uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi, scatenando le ire dei farisei e di quanti altri dei dottori della legge che erano là. Ho preso questo ultimissimo passaggio, perché evidentemente potrebbe sembrare anche qui che c'entri poco con quello che ho detto, ma sapete ancora una volta cosa mi ha colpito? La tenacia di questi uomini di dover arrivare a Gesù. Loro dovevano portare questo paralitico a Gesù e c'era la folla, c'era Cai che non riuscivano a portarlo. E allora hanno deciso di scoperchiare una casa, che se lo fanno a casa mia li denuncio, perché così è. Ma loro dovevano arrivare da Gesù. Perché dovevano arrivare da Gesù? Perché sapevano, come dice, che se fossero arrivati lì, il momento in cui quel lettuccio sarebbe arrivato davanti a Gesù, il Signore Gesù avrebbe guarito. Mettiamocela tutta e troviamo la nostra strada per amare il Signore Gesù. Andiamo davanti al Signore, apriamogli il cuore, perché solo se amiamo il nostro Signore Gesù, come dicevo, il nostro Padre Celeste, Dio Padre, lo Spirito Santo che è nei nostri cuori, troviamo la strada, scoperchiamo qualunque casa ancora abbiamo nel nostro cuore, sfondiamo qualunque porta ancora nel nostro cuore, non ci fa vedere, non ci fa amare il Signore Gesù e la sua Trinità al completo, come Lui vuole. sfondiamo qualunque cosa, ma è importante che noi amiamo il Signore Gesù, il Signore Dio Padre e lo Spirito Santo, come la parola ci comanda. E qui potremmo tornare all'inizio, ma ho finito, è solo un mio ritorno indietro. Andiamo e vendiamo tutto, vendiamo qualunque cosa e acquisteremo il Regno dei Cieli. Che il Signore possa benedire la sua parola. Amen.